Bentrovati a Zona Vostra, il Palermo centra la sesta vittoria consecutiva, vittoria per 4-1 contro la Cittanovese, sbloccata praticamente subito la partita decisa nel primo tempo, poi nel secondo tempo un po' di sofferenza fino al quarto gol realizzato da Sforzini appena entrato in campo. Bentrovato Alessandro Amato.
Bentrovato. A proposito di Sforzini, vi voglio già bene. Intanto segna dopo 30 secondi appena entrato in campo, poi in sala stampa ha avuto quel momento di commozione. Io gli voglio già tanto tanto bene.
Salutiamo Bernardo Cagnotto, Ino Sfameli, Alessandro Geraci, che come sempre è Salvatore Miceli o Danny B, come preferite, che come sempre ci aiutano nella realizzazione di questa trasmissione. E la grandine che sta accadendo, o comunque l'acqua torrenziale che sta accadendo su Palermo in questi minuti, ha bloccato Lorenzo Anfuso che doveva essere ospite con noi, però insomma, le strade allagate di Palermo lo hanno bloccato, quindi lo salutiamo Lorenzo Anfuso. Avremo parlato e parleremo, faremo vedere anche le immagini della prima partita in campionato della Serie 1 femminile di basket, la Sicily Baikar che ha perso a Chianciano contro la Geas. Si gioca subito mercoledì, si torna in campo al Palamangano contro Venezia, quindi subito seconda giornata di campionato per la squadra del Santino Coppa. Si può pensare di cancellare la prima sconfitta in campionato. Parliamo però di Palermo, vediamo subito le immagini della partita contro la Cittanovese. Alessandro, ti chiedo, sei vittorie su 6, e adesso la domanda diventa quasi scontata, cioè è troppo forte il Palermo, sono troppo deboli le altre?
È forte il Palermo perché ha giocato bene, gran parte delle 6 partite vinte non hanno avuto storia. Il fatto che eventuali debolezze degli avversari possano essere state registrate ci interessa poco. Noi, almeno io, seguo il Palermo, quando vince sono sempre contento. Punteggio pieno, una differenza reti abbastanza incoraggiante, 14 gol segnati e appena 4 subiti, è andata bene, proseguiamo. C'è un periodo adesso un po' più difficile perché il Palermo comincia ad incontrare squadre che hanno sulla carta un valore maggiore, a cominciare da domenica quando andremo a Biancaville. Il Biancaville è quarto in classifica, sta giocando una stagione straordinaria, ha eliminato il Palermo in Coppa Italia, anche se io a quella manifestazione do valore 0. Insomma, stiamo procedendo così come dovevamo procedere, nel miglior modo possibile, speriamo che si continui così fino al traguardo.
Abbiamo visto il gol di Ricciardo, ancora una volta implacabile, infallibile all'interno dell'area di rigore, quinta rete stagionale per l'attaccante del Palermo. Poi l'occasione del secondo gol, anche questa abbastanza fortuita, il rigore con il quale il Palermo ha poi realizzato il 3-0. Mi verrebbe da dire, stiamo vedendo Accardi, la sua disperazione, perché tornava titolare. Al Barbera quest'anno ha fatto un autogol con il San Tommaso, una frattura al setto nasale e un gol annullato ieri.
Non è il suo periodo certamente, ma lui ha grinta, è coriaceo, quindi avrà l'opportunità e la capacità di superare questo periodo. Io provo a guardare sempre il lato della medaglia più incoraggiante. Nonostante questa sfortuna che perseguita Accardi, il Palermo continua a giocare, continua a vincere e continua a essere in vetta alla classifica. Quindi quando finirà il periodo nero di Accardi avremo un altro giocatore importante da utilizzare, speriamo di poter ottenere, capitalizzare questo suo valore, perché è indubbio che si tratta di un giocatore che può avere la sua importanza anche in questo organico.
Ricciardo che tornava sul dischetto dopo la prima giornata di campionato a Marsala, si era lasciato parare il calcio di rigore, non lo aveva probabilmente calciato benissimo, c'era molta rabbia in questo calcio di rigore di Ricciardo, ha baciato la parte bassa della traversa, poi fortunatamente è andato in gol. Nel frattempo vediamo anche il gol con il quale la Cittanovese con Giorgio si era portata sul 3-1. Parliamo di Ricciardo.
Ricciardo 5 gol, se proiettiamo questa media fino alla conclusione del campionato andrebbe decisamente oltre i 20 gol che sono stati il suo bottino nella passata stagione con la maglia del Cesena. Segna sempre al Barbera, 5 gol tutti segnati al Barbera, tutti segnati nel primo tempo, tutti segnati sotto la curva nord. Se riesce a dare segnali anche in trasferta, diventa un giocatore fondamentale. Io mi sbilancio in una proiezione, penso che a fine campionato tra Ricciardo e Sforzini avremo messo dentro almeno 32-33 gol, almeno 32-33, il che mi fa pensare che possa essere un numero, non dico determinante, ma quasi.
393-914-9944 per i vostri WhatsApp di testo, ma anche audio, le dirette su Facebook, sulle nostre pagine trmweb.it e zona vostra trattino TRM. Sbirciamo i risultati di questa domenica con la vittoria della Cireale veramente all'ultimo respiro, poi abbiamo anche ricostruito il gol, molte polemiche, molte discussioni, si parla di gol in fuorigioco, insomma abbiamo provato a fare un po' di VAR posticipato. Allora, Cireale San Tommaso 1-0, Corigliano Licata 0-1, Nola Messina FC 1-1, Giuliano Marina di Ragusa 2-1, Palmese Biancavilla 0-2, Biancavilla prossimo avversario del Palermo, Troina Castrovilla di 2-1, Savoia Roccella 2-1 e il Marsala che blocca la CR Messina sullo 0-0. Quindi in classifica vi ricordiamo sempre i 3 punti che sono stati tolti alla Cireale e dati alla CR Messina per irregolarità nello schieramento in campo di un giocatore della Cireale, ma al momento Palermo e Cireale di fatto sono con 6 vittorie ciascuno, il Palermo però 18 punti, la Cireale ne ha 15, poi Licata da sorprendente matricola con 14 punti al terzo posto, Biancavilla 13, Troina 12, Savoia 11, 10 per ACR e Giuliano Nola 9, 7 per Cittanovese e Corigliano, 6 per l'FC Messina, poi 4 squadre, Castrovilla, Rimarina di Ragusa, Marsala e San Tommaso a 4 punti, Roccella 2 e Palmese 1. Guardando questa classifica, Alessandro, il Palermo di fatto ha incontrato il Roccella, ha incontrato il San Tommaso, ha incontrato il Marsala, ha incontrato il Marina di Ragusa e la Cittanovese. Quindi quale riflessione in questo momento? Tutti avversari che sono fuori, diciamo, dai primi 8 posti, 10 posti.
Sì, domenica abbiamo un primo test importante, il primo vero test importante della stagione. Si gioca col Biancavilla che è quarto in classifica. Questo ci darà l'opportunità di misurare il potenziale della squadra e la reazione quando ci si incontra con un avversario di capacità superiore. Oltretutto, come dicevo poco fa, il Biancavilla ha eliminato il Palermo in Coppa Italia, ribadisco, manifestazione che non ci interessa, almeno non interessa a me, però è chiaro che questa sequenza di risultati e questo precedente darà coraggio al Biancavilla per cercare ancora di replicare il risultato storico della Coppa Italia. Il Palermo deve considerare grande rispetto nei confronti di qualsiasi avversario, che si chiami la Palmese ultima in classifica o che si chiami il Biancavilla quarto, ma il Palermo lo sa, il Palermo è obbligato a vincere il campionato, il Palermo è aspettato da tutti per la festa che tutti sognano incontrando le squadre rosanero, ma dall'altra parte possiamo dire che chi incontra il Palermo deve tremare, perché ci sono dei numeri che dicono al Biancavilla e tutte le altre squadre: attenzione, perché state giocando con una squadra che ha sempre vinto, con una squadra che ha segnato 14 gol e ne ha subiti 4, con una squadra che quando è andata in casa e in trasferta contro quello o contro l'altro ha dimostrato di essere superiore. La partita con il San Tommaso è durata 30 minuti, quella di ieri è durata 30 minuti, col Marina di Ragusa qualche difficoltà in più, ma il Palermo ha vinto. Insomma, le partite in cui il Palermo ha rischiato di non ottenere il bottino pieno sono pochissimo, forse addirittura sono nulle.
Da Facebook Roberto Tusa ci scrive: premesso che siamo tutti felici dell'andamento del Palermo, potete dirmi cosa ne pensate delle dichiarazioni di Pergolizzi su Rizzo Pinna?
Se un datore di lavoro, un leader, un capogruppo parla pubblicamente male di un suo dipendente, di un suo collaboratore, non sono mai d'accordo. Quindi se mi chiedi sei d'accordo con quello che ha detto Pergolizzi, la risposta è no. Però conosciamo le dichiarazioni di Pergolizzi, non sappiamo bene da cosa scaturiscano, quindi dovremmo conoscere tutta la vicenda per sapere il motivo per cui Pergolizzi è andato in sala stampa a dire Rizzo Pinna deve avere le PA, perché già l'aveva fatto destinatario di
Strigliato.
altre frecciate nelle passate settimane. Quindi mi manca qualcosa di questa storia. So cosa ha detto Pergolizzi, non so cosa ha fatto Rizzo Pinna. La sostanza però va circoscritta, secondo me, sempre in un angolino, che sia e non vuole essere mancanza di rispetto per Rizzo Pinna, per Felici, per Santana, per chiunque. Qui abbiamo una causa di Stato che interessa a tutti, che è il ritorno del Palermo in Serie C. Il Palermo è primo in classifica, Pergolizzi avrà i suoi difetti, è quello che ha manifestato in sala stampa sabato, secondo me è un difetto, ma è uno che vince e sta gestendo il gruppo, perché qualcuno potrebbe dire così il gruppo non si gestisce. La risposta potrebbe essere no, si gestisce così, intanto vincendo 6 partite e poi stimolando i giocatori. Felici era stato destinatario di alcune frecciate 2 settimane fa, ieri ha fatto non una partita ma un partitone. Chissà che fra qualche settimana saremo qui a dire hai visto Rizzo Pinna, adesso sta giocando bene, ha conquistato un posto in squadra, magari potrebbero essere quelle frecciate che gli ha mandato Pergolizzi. Ripeto, per avere una visione obiettiva e completa dovremmo sentire da Rizzo Pinna cosa ha da dire? Siccome Rizzo Pinna non parla, non possiamo sapere l'altra verità.
Sì, io ho una mia idea, sono d'accordo con te, la forma fa comunque sostanza, quindi nella sostanza Pergolizzi, che deve trattare ovviamente come ogni allenatore i propri calciatori, come un padre di famiglia con i propri figli, ma penso che qualsiasi figlio si troverebbe assolutamente in difficoltà ad essere rimproverato in maniera così forte, pubblicamente. Poi, secondo me, all'interno, di uno spogliatoio, o come si dice sempre, i panni sporchi si lavano in famiglia. Se le stesse frasi Pergolizzi le ripetesse a quattro occhi a Rizzo Pinna, non ci troverei nulla di strano, anzi, probabilmente è il modo migliore per stimolare Rizzo Pinna. Secondo me, a prescindere dall'età di un calciatore, visto che si parla sempre di giovani o di giocatori esperti, io dico sempre ci sono giocatori di qualità che sono giovani o giocatori che non hanno qualità, giovani o grandi che siano, a prescindere che tu abbia 35 o 19 anni, ci vuole sempre rispetto per la persona. A me non interessa quanti film abbia fatto Rizzo Pinna nella sua vita. Per chi conoscesse poco le dinamiche del mondo del calcio, lo si dice quando un giovane ha un atteggiamento un po' troppo esuberante e magari si sente già arrivato, come si dice sempre, quindi manifesta poca umiltà. Ripeto, pubblicamente secondo me non è stata un'uscita felice di Pergolizzi, che poi, al quale tra l'altro facciamo gli auguri di compleanno perché oggi fa 51 anni, quindi auguri all'allenatore del Palermo, ciò non toglie che spegnendo le candeline, secondo me anche nella crescita complessiva si può trovare il modo di gestire meglio.
Questo è un valido suggerimento, però io forse con la vecchiaia ormai do un peso specifico a determinate cose, vorrei darlo anche a questo, perché ne sta nascendo un caso nazionale o comunque
Certo.
provinciale, palermitano. Alla fine la sostanza qual è? Che l'allenatore del Palermo ha detto di un suo giocatore: bisogna avere le PA per giocare. Non è che è andato in piazza e lo ha crocifisso, lo ha lapidato, gli ha dato fuoco. Ha espresso un suo giudizio e molti, ascoltando, si sono fatti un'idea, come l'hai fatta tu, come l'hanno fatto altri. Dice: a me Pergolizzi così non è piaciuto. Però neanche ne possiamo fare un caso di Stato, sono 3 parole dette ad un
No,
giocatore. Quindi
assolutamente.
la tua teoria è valida, come quella di chi la pensa diversamente, però circoscriviamo tutto all'interno di 3 parole dette in uno spogliatoio su una riflessione che veniva fatta su un giocatore che evidentemente o possibilmente non ha dato i riscontri che ci si aspettava. Pergolizzi, quando è stato severo, ha anche ricordato che è stato proprio lui a volere Rizzo Pinna, quindi non c'è neanche un'antipatia, qualcosa pregressa. L'ha voluto lui, ha avuto delle delusioni, cerca di stimolarlo così. Sarà il metodo giusto? Lo scopriremo tra qualche settimana. Ma non diamo più importanza di quello che. Perché la risposta, ironica, sarcastica di Pergolizzi, che film ha fatto? Io la comprendo, non la condivido, ma la comprendo, perché ogni settimana tutti da Pergolizzi: ma perché non gioca Rizzo Pinna? Ma perché Una cosa è certa, si può fare a meno di Rizzo Pinna.
No, ma infatti,
non me ne voglia Rizzo Pinna.
Qua secondo me il concetto, allora, a prescindere da Rizzo Pinna, che
no, sulle maniere siamo
sì,
tutti
sì,
d'accordo.
No, ma infatti, ma il concetto è quello. Poi probabilmente anche perché Rizzo Pinna, magari rispetto ad un Felici che è un patrimonio del Lecce, non è un patrimonio del Palermo, quindi dico Felici è, visto che prima si parlava di Felici, del bastone e la carota, io non avevo condiviso neanche l'idea su Felici, perché è comunque l'unico 2001 che in questo momento il Palermo sta schierando in campo, lo sta facendo con grande continuità. Ieri è stata concessa la passerella a 30 secondi dalla fine, è entrato in campo pure Ferrante, che è l'altro 2001, quindi Becchini era stato mandato in tribuna, Fallani è il portiere, e considerato il fatto che Pelagotti non prende praticamente nemmeno un tiro in porta, non penso che Fallani potrebbe fare peggio di Pelagotti. Anche questa è una discussione, è una domanda che poi ti farò. Molti dicono, ma si può pensare a questo punto, visto il tenore delle squadre, di schierare magari il 2001 in porta e tenersi un over in più in avanti. Era semplicemente, ripeto, nella gestione di determinate cose, secondo me, nella tutela di un patrimonio del Palermo, perché Rizzo Pinna è invece un patrimonio del Palermo, anche l'allenatore può crescere a prescindere che si chiami Rizzo Pinna o si chiami Amato o si chiami Tutone. Ma la chiudiamo qui, quindi non è un problema, non siamo i procuratori di Rizzo Pinna e ce ne stiamo anche ben lontani da esserlo. Ma il Biancavilla ha uno stadio che può ospitare 500 tifosi da Palermo?
No, il Biancavilla è uno stadio che è composto da una tribuna in materiale legnoso di 800 posti al massimo, poi c'è un settore ospiti di 200, è possibile che venga ampliato di un altro centinaio, ma non di più, e comunque non abbiamo ancora notizie certe sulla possibilità di andare in trasferta per i tifosi del Palermo in questa trasferta, anche e soprattutto per l'organizzazione e la sistemazione dello stadio, non solo per questioni di ordine pubblico.
Non sottovalutiamo la Cireale, ha vinto tutte le partite, compreso le partite di Coppa Italia contro il Licata. Poi ancora, le nuove maglie saranno pronte per il prossimo campionato, speriamo per il girone, secondo me iniziamo il girone di ritorno, cioè è inutile ormai, perché poi dovessimo cambiare maglia giusto nella partita, perché siccome nel calcio non ci sono personaggi scaramantici, questo non è la scaramanzia, non esiste nel calcio. Allora, quindi dovessimo cambiare le magliette in questo momento che la squadra vince le partite, le ha vinte tutte, quindi io aspetterei, chiudiamo il girone d'andata, poi dal girone di ritorno se ne parla, tanto ormai abbiamo aspettato 2 mesi, se aspettiamo altri 40 giorni non succede niente. Ciao ragazzi, ok, ottimismo, ma ci siamo accorti che abbiamo vinto con le squadre di bassa classifica, quindi si ritorna su quell'argomento di prima. Poi è possibile sapere per la trasferta di Biancavilla biglietti? Ti ha appena risposto Alessandro Amato. Ricciardo, si sbloccherà fuori casa solo quando spioveranno in aria più cross e traversoni che in trasferta sinora sono stati pochini. Questo è il pensiero di Peppe Fontana. Certo è, Alessandro, che in casa Ricciardo ha mostrato una prolificità pazzesca, probabilmente si gioca molto di più nell'area avversaria in casa rispetto che in trasferta. Anche ieri però è sembrato stare un po' fuori dalla manovra, a differenza di Sforzini che ha toccato 5 palloni, ha fatto un gol, 3 sponde e ha dialogato con i compagni. Dico, non si può criticare però Ricciardo in questo momento.
Ma neanche per sogno, Ricciardo ha firmato 5 gol, è uno che fa spesso un lavoro oscuro anche in trasferta, è vero, batte a rete raramente quando si gioca fuori casa, ma è uno che tiene il pallone, fa salire la squadra, combatte. Una settimana fa ho proposto un'analisi sull'atteggiamento tattico del Palermo, che è differente in casa e in trasferta. Fuori il Palermo gioca un calcio molto utilitaristico, si mette lì, aspetta, sa di avere una capacità tecnica che gli avversari non hanno, sa di avere la possibilità che nel corso dei 90 minuti passino quei 3-4 palloni da buttare dentro, e finora è andata sempre bene. Io vedo Pergolizzi con due concezioni di calcio totalmente diverse: allo stadio Barbera con 15.000 persone almeno sugli spalti, con il campo grande, il manto erboso in buone condizioni, voglio vincere e imposto le partite subito per vincerle, infatti in 2 volte nelle partite giocate in casa, 3, dopo 30 minuti il Palermo stava sul 3-0. In trasferta abbiamo visto altre partite, a Marsala abbiamo sbloccato negli ultimi minuti, a Messina abbiamo sbloccato nel secondo tempo, a Locri contro il Roccella l'abbiamo chiusa a 20 minuti dalla fine, e il Palermo non ha dato quella sensazione di effervescenza che ha dato al Barbera, proprio perché il concetto tattico sviluppato dall'allenatore è diverso. Fuori casa aspetto di graffiare con gli artigli e finora gli è sempre riuscito, quindi Ricciardo deve soffrire perché se in casa gli arrivano 10 palloni in trasferta gliene continueranno ad arrivare 3, ma l'importante è che arrivino i risultati, non i palloni per Ricciardo.
Ricciardo, Sforzini e Santana possono giocare insieme? Io dico secondo me sì. Probabilmente magari non, però come scelta iniziale, magari a partita in corsa, se hai una difficoltà nello sbloccare il risultato, se hai la necessità di mettere qualche centimetro in più anche in area di rigore avversaria.
La mia risposta istintiva sarebbe no, immediata. Sai perché? Perché questo tridente, che non mi dispiacerebbe, però comporterebbe l'esclusione di Felici, e io credo che Felici sia del giocatore più sorprendente e più protagonisti di questo avvio di campionato. Quindi non rinuncerei a Felici, non perché è un under, perché è uno che è determinante, ieri ha dato palloni importanti e non è la prima volta. E Sforzini si ritaglierà il suo posto e segnerà i suoi gol. Poco fa ho detto almeno 32-33 fra lui e Ricciardo arrivano e ne sono convinti. Schierando contemporaneamente Ricciardo, Sforzini e Santana, però avremmo anche la presenza di 3 giocatori, non voglio dire statici, ma non scattanti. E quindi non solo vai a togliere Felici, ma levi la possibilità di rincorrere i difensori e i mediani avversari quando stanno per avviare l'azione. Io 3 così impostati fisicamente, in età avanzata, tutti e 3 contemporaneamente, forse eviterei di mandarli in campo, soprattutto in trasferta, anzi in trasferta direi quasi mai.
Ripeto, partita in corso, secondo me, un'ipotesi di poter fare, ne so, 5 minuti, 10 minuti d'assalto, se hai necessità li puoi anche mandare tutti dentro, anche se, come dicevi tu, dicevi bene, c'è la necessità comunque di dover rispettare sempre la quota under. Luigi Rina ci chiede, è vero ieri Pergolizzi ha fatto togliere la fascia di capitano da Cardi per darla a Crivello? Non ce ne siamo accorti, lo chiederemo poi eventualmente ai diretti interessati. Pietro Terranova dice, ho visto la partita, noto che in Serie D bisogna correre, Pergolizzi dovrebbe esprimere i propri giudizi in privato, ma tutto sommato il Palermo sta dimostrando il proprio valore, ci saluta dagli Stati Uniti. Poi Roberto Laudicina, si sta esagerando sulle parole di Pergolizzi, vorrei vedere se ci fossero altri al posto del mister che ha l'obbligo assoluto di vincere un campionato e non quello di far crescere i giocatori, chi non è concentrato alla causa Palermo è giusto che vada in tribuna, solo così raggiungiamo un obiettivo, altrimenti facciamo alla Zamparini, che la formazione la faceva lui. Secondo me è un po' differente il concetto. Facevano bene i più esperti, che dei singoli rispondevano sempre diplomaticamente, no, dei singoli non parlo.
Alla fine, se vuoi mantenere l'equilibrio della perfezione nella gestione del gruppo, determinate uscite non le devi fare, però ripeto, ne parliamo tanto, è una frase, io gli do l'importanza che merita, mi dispiace per Rizzo Pinna, mi piacerebbe sentire la voce di Rizzo Pinna. Rizzo Pinna che dice in questa storia? Perché è stato preso come bersaglio più volte, con paroline, niente di grave, però sarebbe interessante sapere che cosa dice Rizzo Pinna. Lì mi posso fare un'idea precisa, perché Rizzo Pinna magari ci racconta qualcosa che non sappiamo.
Ma chiederemo di intervistare Rizzo Pinna, ammesso e non concesso.
La risposta sarà no. No, lo chiediamo, la risposta immagino che sia no. Oppure potrebbe essere Rizzo Pinna stesso a dire, guardate, ho sbagliato, magari mi aspettavo delle parole meno polemiche, però l'errore in partenza è mio, adesso vi faccio vedere di essere Rizzo Pinna, cioè un giocatore che può essere utile alla causa del Palermo.
Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ci sono anche 3 WhatsApp web che riascolteremo probabilmente al nostro rientro, dobbiamo vedere anche le lacrime di Sforzini, le dichiarazioni di Pergolizzi, ma anche le immagini di Acireale San Tommaso e di Corigliano Licata, quindi abbiamo ancora tanto da farvi vedere. Chiudiamo però con Benedetto Gerbino che dice, si parla di aver vinto con le squadre di bassa classifica, si presuppone che per vincere il campionato anche queste servono per il successo finale, e questa è la saggezza del calcio. Allora ci fermiamo per la pubblicità.
Sì, ma c'è un problema, sì. C'è un problema, dobbiamo trattarlo prima della pausa pubblicitaria, perché è un problema. Non hai letto ancora nessun commento o comunicazione di servizi di Eleven. Che cosa è successo ieri? No, hanno visto tutti la partita?
Evidentemente si sarà risolto qualsiasi tipo di problema, così...
Perché
così,
nelle passate settimane hai letto sequenze così, terrificanti,
così come evidentemente, insomma, ieri è stato aperto anche l'anello superiore della curva sud. Credo che in maniera molto diplomatica si sia risolto il problema, perché il gruppetto dei tifosi era in curva sud superiore, dove evidentemente non sono stati venduti abbonamenti e quindi nessuno poteva...
Anche i problemi più grandi
si risolvono parlando o magari provando ad anticiparli un po' e pensandoli prima, però insomma tutto è rientrato. 15.556 persone allo stadio Barbera, altrettante immagino a vedere Eleven, nessuno si è lamentato, quindi sembra che vada tutto bene. Pubblicità. Rientriamo a zona vostra, 393-914-9944 per mandare i vostri messaggi di testo, ma anche i WhatsApp audio, ne abbiamo già qualcuno in coda. Quando sarete pronti, Ino, puoi tranquillamente dare un segnale, Bernardo mi dirà se poi sarà il caso o meno di mandarli. Poi Renato Cutino: stiamo molto attenti alla Cireale, un'ottima squadra, sono d'accordo, adesso vedremo anche le immagini. Salvo Cardinale dice: non sapendo i motivi e le discussioni dello spogliatoio non possiamo giudicare, e su questo siamo tutti d'accordo. Rizzo Pinna sarà pure forte, ma se un allenatore fa queste dichiarazioni evidentemente non si comporta da calciatore quale dovrebbe essere, magari non è un fatto tecnico, grande Sforzini. Devo dire che insomma ci siamo allineati, forse siamo stati bravi, Alessandro, no, a dare, diciamo, la giusta dimensione a questo che, come dicevi tu, sta diventando un caso non lo è, si è discusso soltanto, diciamo, sulla forma più che sulla sostanza.
Siamo stati così bravi, non esageriamo, siamo stati fortunati, diciamo così, che siamo stati fortunati.
Allora, neanche ti dico siamo stati aquile, perché questa è zona vostra, mentre invece siamo aquile va ogni giorno alle 20:15 e poi alle 23 su TRM13 la striscia di un quarto d'ora giornaliera. Poi invece giovedì faremo l'approfondimento con in studio un calciatore del Palermo. Questa settimana sarà con noi il difensore Manuel Peretti, ci sarà anche il capitano della Sicily Baikar, Marta Verona, e Sergio Davì, che ha compiuto un'impresa clamorosa in gommone dall'Arenella a New York, grande tifoso del Palermo, e quindi insomma discuteremo giovedì in compagnia loro. Bernardo, i WhatsApp web sono pronti? Sono pronti i WhatsApp web, li vediamo tra un attimo. Allora, ascoltiamo le parole di Sforzini, le lacrime di Sforzini, e poi andiamo con i tre messaggi audio che sono arrivati al nostro numero WhatsApp. Allora, le lacrime di Nando Sforzini.
Hai una dedica particolare per questo primo gol di Rosanello?
No, la dedico alla mia famiglia, a mio figlio che sta a Roma e lo vedo poco, però lo dedico a lui, insomma. Grazie. Siamo così. No, vabbè, comunque stando... però ne vale la pena, insomma, no? Scusate. Sì, molto. Diciamo che è un figlio, quindi è un legame forte. E niente, dedico veramente sto gol a lui e spero di portarlo il prima possibile allo stadio, questo è.
E allora, intanto lo ha fatto piangere Giulian Asca, giusto per la cronaca, dobbiamo dire che la domanda gliel'ha fatta Giulian Asca, e poi c'è questo rapporto molto stretto con Marcellino, lo chiama così, Sforzini, suo figlio. Beh, tu sei papà, quindi immagino che insomma stare lontano...
Non vorrei enfatizzare, non mi sono commosso, ma ero lì ad un millimetro dalla commozione, perché... È una storia umana bellissima, bellissima, che coincide con il gol, il primo in maglia rosanero. Speriamo che si possa commuovere tante altre volte dedicando altri gol a suo figlio. Non ho altro da aggiungere, bellissima storia. Io ho detto in avvio di trasmissione, gli voglio già bene, adesso gli voglio due volte bene.
Due volte bene. Guarda, a proposito di questa storia di Rizzo Pinna, no? Sabato mattina ero fuori dallo stadio, alla fine della conferenza Ho sentito Pergolizzi urlare per ben due volte devi stare zitto. Alla luce di tutto questo penso l'avesse con Rizzo Pinna, ma come dice Alessandro Amato bisognerebbe sentire le due campane. Non possiamo sapere se ce l'aveva con Rizzo Pinna o meno. Poi buon risultato della partita di ieri, forza Palermo, speriamo di ottenere un'altra vittoria la prossima domenica, speriamo di vincere 5-0, quindi vogliono alzare ancora di più l'asticella. Ci ringraziano per le trasmissioni che facciamo di approfondimento. In Inghilterra battono le mani anche quando perdono, a Palermo critichiamo anche quando dominiamo le partite.
Questa considerazione è bellissima.
E Tutone ha ragione, Pergolizzi indisponente, perché giocare con Accardi e Crivello centrali se hai Marong e altri giovani? Inoltre perché bocciare il giocatore brasiliano praticamente a ingaggio gratuito, probabilmente superiore a metà Serie D? Infine forza Palermo, ma non ci saltiamo, se andiamo in C sarà dura senza stabilità societaria e di squadra, e occhio alla Sampdoria che è nelle condizioni del Palermo. Vabbè, qui tu l'hai detto tante volte, prima pensiamo a vincere il campionato di Serie D, non è così facile, cioè tutti pensano che già 6 vittorie di fila, è molto importante aver fatto 6 vittorie di fila, molto importante, perché ti porti, dai un segnale al campionato, dai un segnale di forza, ma un po' come in tutti i campionati, Alessandro, intanto conta la continuità e poi molto probabilmente conteranno le ultime 10 giornate nel girone di ritorno.
Intanto un bellissimo campionato, io forse con la puzza sotto il naso, avendo visto negli ultimi 15 anni abbondanti solo Serie A e qualche volta Serie B, non avevo seguito la Serie D, e quando abbiamo iniziato questa nuova stagione ho pensato ci addormenteremo almeno a metà della ripresa, nella migliore delle ipotesi saranno partite noiose, ora un po' perché il Palermo vince e segna tanti gol, un po' perché sto apprezzando anche le squadre avversarie, mi è piaciuto il Marina di Ragusa, ieri secondo me la Cittanovese ha preso 4 gol, però si è difesa, ha fatto quello che doveva fare. Il Football Club Messina non mi è dispiaciuto neanche, insomma è un campionato che si fa seguire, si fa vedere, un livello tecnico secondo me apprezzabile, e quindi va bene così. È chiaro che vincere all'inizio è importante, ma è ancora più importante tagliare il traguardo alla fine per primi. Il Palermo sta creando le fondamenta, i presupposti per andare verso il traguardo così come tutti ci aspettiamo, ma tanti segnalano giustamente occhio alla Cireale, perché questa è una squadra seria, una squadra che ha capacità e potenziale, è una squadra che vuole giocarsi le sue carte.
Ferruccio dice che secondo lui non si può mettere in discussione un tecnico che ha vinto 6 partite su 6, ma mi pare che nessuno abbia detto, insomma, discussione su Pergolizzi 6 partite su 6, mi pare che si stia cercando il pelo nell'uovo, no, forse non è il pelo nell'uovo, Alessandro, però è provare a mantenerci tutti concentrati sull'obiettivo finale, perché il campionato è ancora veramente molto lungo, perché la squadra è molto forte, però a volte steccare anche 2-3 partite in maniera inaspettata, forse perché pensi di aver acquisito così per diritto divino la possibilità di dover andare in Serie C, quindi bisogna comunque rimanere sempre concentrati sul pezzo, no?
Sì, non c'è dubbio, io ripeto, per me tutte le discussioni sono valide, ricordiamoci che non stiamo parlando di una questione di vita o di morte, stiamo parlando di una partita, di un pallone, quindi anche le dichiarazioni crude di qualche allenatore, di qualche giocatore, io le accetto sempre dando il giusto peso e ripropongo così il concetto che ho espresso qualche settimana fa. Il problema non è di chi parla, è di chi ascolta e poi amplifica facendone un caso nazionale delle piccole cose. Poco fa ho detto 3 parole, sì, certamente non carine, perché se tu in trasmissione dici Amato non ha le pai, è chiaro che io non sono contento, però sono 3 parole, poi ci si confronta e soprattutto chi ascolta ha la libertà mentale di potersi fare un'idea, di dare un giudizio. Il problema è quando diventa una questione di vita o di morte che poi spacca la tifoseria, perché io sono contro Pergolizio, io sono con Pergolizio e quindi ho un nemico, quello che sta dall'altra parte della barricata la pensa diversamente da me. Io sono molto più democratico e popolare in questa vicenda, ognuno dica quel che pensa, ricordandosi però che ci sono dei fatti incontestabili: A, la classifica; B, un rapporto all'interno di una squadra, di uno spogliatoio nel quale noi non ci siamo, quindi possiamo sì esprimere un giudizio, esprimere una nostra posizione, ma non sapremo mai, perché dalle mura di uno spogliatoio, dai muri di uno spogliatoio, per far uscire la verità, ma ce ne vuole tanta. Tanto tempo, poi dopo 2 anni si dice sai perché quella volta Guidolin e X andarono ai Ferricorti, perché 2 mesi prima gli aveva detto, ma le viene a sapere anni dopo, quando i protagonisti non sono mai più sul territorio palermitano.
Il Palermo è più forte delle altre, oltre ai titolari abbiamo anche una panchina importante, lo dice Paolo che poi esprime un giudizio, anzi un parere su Ricciardo e Sforzini, due bomber di lusso per la D, e poi dice Eleven è un po' migliorato, però ancora mi deve dare 1,55 euro. Diciamo, questa diciamo, è l'unica critica al momento più severa per Eleven. Poi ancora altri messaggi: Accardi dall'inizio titolare, ma c'era un caso Accardi per De Olizzi, continua a non entusiasmare i tifosi, perché si chiede Salvuccio. No, non c'era un caso Accardi, però forse anche questo rientra nella gestione un po' del gruppo e molto probabilmente anche poi nella preparazione della partita e dei cambi a partita in corso, cioè ti viene paradossalmente più semplice magari sostituire poi uno dei tre difensori over con un under per avere la possibilità, qualora fosse stato necessario, di far entrare Ficarrotta o di far entrare Sforzini senza per forza dover rinunciare a un over. Dico, io me la sono fatta un po' la lettura così, quindi magari poi durante la settimana, poi era giusto ad Accardi dopo la settimana abbastanza pesante, la frattura al naso, insomma ci poteva stare. Secondo me gioca in un ruolo che, per quanto qualche volta lo abbia fatto in primavera, è un ruolo che non è proprio a lui congeniale. Certo, se chiedi ad Accardi di fare i cross di Roberto Carlos non li può fare, se deve giocare da contenimento terzino esterno a sinistra ha l'esperienza necessaria per farlo, no?
Vorrei fare un discorso a monte su Pergolizzi, perché all'inizio del messaggio qualcuno diceva, sottolineava che una parte consistente della tifoseria non apprezza Pergolizzi. Nella vita e nel calcio, soprattutto nel calcio, si procede anche per pareri a prioristici e per eventualmente antipatie o simpatie. Questo l'ho riscontrato tante volte anche nel mio modo di approcciarmi alle cose. Quando il Palermo ha preso Pergolizzi a luglio, ho ricevuto parecchie telefonate, ho guardato sui social e mi chiedevano tutti: ma come mai il Palermo ha preso Pergolizzi? Non è all'altezza, è scarso, non capisce niente di calcio, è una tragedia, ci distruggerà e compagnia bella. E mi ha incuriosito questa cosa, perché io, che seguo il calcio anche con frequenza, non sarei stato in grado in quel momento né di dire bravo, il Palermo ha preso Pergolizzi, è un ottimo allenatore, né di dire il Palermo ha sbagliato perché Pergolizzi non è un buon allenatore, nel senso che al di là dei ricordi di 10 anni fa, quando era la guida della formazione primavera e vinse lo scudetto, ti devo dire che sul tavolo non avevo tante altre argomentazioni da fornire per le mie riflessioni, e sono rimasto stupito invece dai tanti, ma tanti, tanti, troppi, tanto che al secondo giorno prendo il telefono, chiamo il presidente Dario Mirri e dico: scusa, ma che allenatore avete preso? Perché qua sono sommerso da commenti negativi. Vado a comprare il pane e quello: mamma mia, Pergolizzi, io lo conosco perché ho seguito l'anno scorso questa squadra, è una tragedia, una tragedia, una tragedia. Ho visto col passare di queste prime 6 giornate di campionato che questo atteggiamento degli intransigenti che ritengono Pergolizzi inadeguato non è cambiato. Sbaglia la sostituzione, è possibile che le abbia sbagliate, però sottolineiamo anche che le ha indovinate. A Marsala è entrato Lucere e ha fatto gol, a Roccella, anzi a Locri contro il Roccella, segna Ambro e chiude la partita. Ieri entra Sforzini e segna dopo 28 secondi. Bravo Pergolizzi, fortunato, non lo sappiamo, però dico, per essere obiettivi dobbiamo cercare, quando segnaliamo delle critiche, di ricordare anche che lo stesso personaggio magari merita una menzione, merita un applauso per una cosa che ha indovinato. A occhio e croce, con un po' di esperienza che mi ritrovo purtroppo sulle spalle, dico che questo tormentone ce lo portiamo noi fino a maggio. Ti faccio vedere che a maggio ci saranno quelli che continueranno a dire: non mi convince Pergolizzi, ma non è che gliene possiamo fare una colpa. Se non è convincente agli occhi di alcune persone Pergolizzi, non ci possiamo fare niente. Ma anche questo fa parte del bellissimo circo di calcio in cui ognuno può dire quello che vuole. Perché non è che manchiamo di rispetto se diciamo a Pergolizzi non mi piace? Io ho una mia teoria. Pergolizzi è l'allenatore perfetto, non perché credo che sia perfetto, perché in 6 partite ha fatto 18 punti, sì. Quando perderà 3 partite di fila, forse continuerò ad analizzare la situazione e magari dirò ho sbagliato, ma al momento, dopo 18 punti in 6 partite, mi sembra veramente un esercizio di critica eccessiva puntualizzare e focalizzare i difetti di Pergolizzi. Per fortuna Se non ne avesse difetti, cosa avremmo? 150 punti in classifica?
Dico, per un attimo è venuta la sindrome di Zamparini. Appena sbaglierà tre partite, lo mettiamo subito in discussione.
Ma aspettiamo, aspettiamo.
Allora, sai cos'è?
E poi dico sempre, ognuno è bellissimo, ripeto, perché questo è fondamentale, secondo me, per approcciarci con serenità anche alle discussioni accese che ci sono nel calcio. È una partita e ognuno di noi può dire quello che vuole. Io posso dire pure che Ricciardo non ha un pelo sul viso e in testa, lo posso dire, tanto è un calciatore.
Beh, sì, sicuramente ci sono, diciamo, quelli che amano il calcio sarriano, no? 24 passaggi prima di portare Higuain a far realizzare, cioè senza che l'Inter avesse toccato, cioè, parlate personalmente con uno che la Juventus, se, insomma, non ti dico la potessero cancellare, però è una squadra da non tenere in considerazione, non mi è molto simpatica, però vince sempre e quindi forse è antipatica proprio per questo, però ci sono allenatori che possono piacere o no, e quindi c'era a qualcuno piaceva Allegri, alla maggior parte dei tifosi della Juventus no, però Allegri vinceva. Adesso è arrivato Sarri, se Sarri vincerà, magari con il bel gioco accontenterà anche gli scontenti di Allegri. Noi ci teniamo i 18 punti in classifica, adesso la seconda fascia pubblicitaria e poi occhio VAR.
Guarda, per fatto la io non l'ho visto ancora questo gol della Cireale, sono mezz'ora qui fermo.
Vabbè, la risposta la sappiamo anche che ci seguono in tanti da Cireale e salutiamo ovviamente, ringraziamo tutti quelli che ci seguono dalle altre province siciliane. C'è anche un messaggio che è arrivato da Cireale, però dopo la pubblicità.
Vai col VAR.
Entriamo negli ultimi 8 minuti scarsi di trasmissione, ne approfittiamo sempre per salutare, a parte anche l'ufficio commerciale, ma Salvo Locascio del palinsesto che già mi minaccia dietro le telecamere se dovessi chiudere 30 secondi dopo. Ciao Salvo Locascio. Allora, Cesare Celauro, per Gorizia ha dimostrato di essere adatto al campionato in corso, non ai successivi se si sale di categoria, lo dimostra l'uscita inopportuna su Rizzo Pinna, i panni sporchi vanno lavati in famiglia. Ludovico Pipitò dice: nessuno stimava Luca Toni, ma quando ha cominciato a segnare a ripetizione è diventato il migliore di tutti. Cati Massimo Comito dice: non metto in discussione la professionalità del mister, ma le dichiarazioni su Rizzo Pinna non andavano fatte pubblicamente. Vanni Infinito dice: l'entusiasmo non è tantissimo perché si pensa che in C non si cambiano i giocatori e in B Mirri molla. Cosa ne pensate? Poi, buonasera ragazzi, ma ste maglie rosa scelta dal pubblico, quando si vedrà? Io rispondo a Salvatore Bellomonte, abbiamo detto forse per scaramanzia meglio metterle nel girone di ritorno.
Non sono pronte, comunque non è una scelta, al momento non ci sono, quindi non si può neanche scegliere quando mandarle. Sono in lavorazione.
Senti, c'è anche questo diciamo entusiasmo che un po' si smorza quando si pensa, cioè si pensa già agli altri campionati. Tu invece ti ho visto molto concentrato sul Biancavilla, sei preoccupatissimo, non ti avevo mai visto così.
Per me è una partita molto complicata perché la squadra è quarta in classifica, ha entusiasmo, ci saranno pochissimi tifosi del Palermo, non perché ne vogliano partire pochi, ma perché nella migliore delle ipotesi ci saranno 250 tifosi del Palermo, e mentre nelle precedenti trasferte erano molto di più. Il Biancavilla ha l'entusiasmo della matricola e soprattutto custodisce nel cassetto un ricordo che darà forza a questa squadra. Hanno vinto al Barbera in Coppa Italia e quindi prepareranno la settimana ripetendoselo in continuazione. Ce l'abbiamo fatta di mercoledì perché non possiamo farcela di domenica. Il Palermo invece è sempre atteso, sa che deve vincere sempre, c'ha la Cireale che ha una partita semplice, in trasferta apparentemente semplice contro il Roccella in trasferta. Il Palermo per la prima volta in questa stagione scende in campo con un carico di responsabilità, non dico di ansia, superiore alle altre volte, ma sono convinto che darà segnali adeguati.
Andiamo tutti al VAR.
Andiamo, finalmente.
Alessandro Geraci, allora vediamo il gol con il quale De Felice all'ultimo respiro ha regalato la vittoria alla Cireale, vittoria contro il San Tommaso, che a Palermo aveva perso 3-2, aveva fatto vedere buone cose. Queste sono appunto alcune delle immagini di tutta la partita, perché poi il gol è arrivato appunto alla fine. Acireale che sta avendo lo stesso ritmo del Palermo, eccolo qua, là, questo è a velocità normale. Allora, ecco cosa abbiamo fatto. Allora, per me è in gioco, cioè per me il gol è regolare, Tra l'altro ci sono un paio di elementi da valutare. Poi ecco, questa è la ripresa dal basso. Allora, dal basso paradossalmente sembrerebbe in fuorigioco, però vi possiamo dire, siamo andati a spulciare le immagini, abbiamo visto, il guardalinea è perfettamente in linea e onestamente il gol ci pare assolutamente regolare.
Scusate, mi sono alzato, io con passione volevo entrare dentro il monitor.
Alessandro, puoi rimettere per favore?
Ecco, se riusciamo,
il momento.
Nell'immagine dal basso, se riusciamo a fermare l'immagine nel momento in cui viene colpito, no, l'altra
allora,
immagine.
Questo è il momento, guarda, cioè è palese che allora, la linea rossa è stata messa diciamo sul piede dell'ultimo difensore del Salto in Basso. De Felice è chiaramente al di là della linea rossa. Quindi non ci succede.
Io vorrei vedere l'altra immagine, se mi dà l'opportunità.
Allora, piano piano, la tocca. Guarda, vedi, da qua però sembra, perché la prospettiva, cioè noi siamo molto più in là della linea
ma
di
Ma dov'è? Io non vedo. Ah, il pallone è già stato toccato.
Sì,
è già stato
toccato. Qua, vai indietro, esatto.
Vai indietro.
Guarda,
allora, dov'è? Ancora.
No, vai avanti, fermati qua. Qua.
Ma guarda, da qui sembra fuori gioco.
Ma perché la prospettiva, noi siamo avanti di 4 metri, cioè qua non siamo in linea con il guardalinee, questo ti voglio dire. Guarda, vai avanti a velocità normale, guarda dove arriva il guardalinee poi dopo. Cioè il guardalinee, vedi dov'è? Cioè noi siamo avanti di 5 metri, però da quell'azione lì, con la linea tirata dal fondo campo, quella di prima, Alessandro, col cerchietto rosso, che ha fatto un lavoro pazzesco, quella col cerchietto rosso e con la linea tracciata, siccome c'era stata questa polemica, ragazzi, dico, secondo me il gol è assolutamente regolare. Dico, è giusto dirlo, come abbiamo detto a Marsala, probabilmente il rigore per il Palermo era stato un po' eccessivo, il pallone in campo. Dico, attenzione, alla fine del campionato, Alessandro, gli errori arbitrali si compensano tutti, poi la forza di una squadra è quella di riuscire a rendere ininfluenti gli errori là, però in questo caso mi pare, visto che si era creato tutto un tantam sul gol regolare o non regolare, il gol di De Felice mi pare regolare. Ti abbiamo convinto?
No, ma non la penso neanche diversamente, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Quando bisogna dare delle risposte che poi sentono tante persone, alcuni si possono fare un'idea, io preferisco sempre la frase che illustra un po' un mio modo di comportarmi nella vita. E se fossi in un tribunale? Ecco, se fossi in un tribunale e dipendesse da me il destino di una persona imputata per un qualsiasi reato, in questo caso io non me la sentirei di dire sì o no. Quindi in questo caso io non me la sento, perché non ho certezze, non ci posso mettere la mano sul fuoco.
Diciamo che in questo caso per De Felice c'è una presunzione di innocenza. Quindi va bene così, anche per il guardalinea. Il gol dell'Icata, perché dobbiamo chiudere, fammi vedere solo il gol dell'Icata di Porcaro, che ha battuto il Corigliano. Anche l'Icata, grande sorpresa, insomma, hanno veramente fatto una partita pazzesca. Questo è il gol di Porcaro con la vittoria a Corigliano. Ci fermiamo qui, Alessandro. Ci bacchetta Salvo Locascio, è già entrato con un manganello in studio. Attento Bernardo, perché è esatto. Allora, ciao Bernardo Cagnotto, ciao Inos Fameli, Danny B, Alessandro Geraci, grazie Alessandro Amato, siamo Aquile 20:15 e 23, mentre invece il giovedì alle 21 la versione estesa. Zona Vostra torna invece lunedì prossimo, come sempre 14:15. Ciao.